Allora, è arrivato anche il sindaco della città di Pontedera e chiedo di venire qui con noi. Grazie Simone di essere qua. La parola però a Maria Paola Pietro Paolo e quindi andiamo avanti col nostro convegno.
Allora, buongiorno, immagino che siamo un po' stanchi, soprattutto mi rivolgo agli studenti che stanno lì ormai da un paio d'ore ad ascoltare. Vi tranquillizzo subito perché la mia, più che una lezione magistrale, è un racconto per immagini, quindi ci rilassiamo un po', nel senso che l'immagine, le foto ci aiuteranno molto ad immaginare quello che io cerco di raccontare, che è un modo di scuola, un modello di scuola diverso che stiamo cercando di portare avanti, quindi mi rivolgo soprattutto agli studenti, so che qui ci sono anche molti insegnanti, alcuni dei quali conoscono molto bene Senza Zaino perché ci lavorano dentro, mentre abbiamo gli studenti del liceo pedagogico che immagino si preparano a fare i futuri insegnanti, quindi mi rivolgo a loro soprattutto, ma anche agli studenti del liceo scientifico che comunque sono degli studenti e quindi mi piacerebbe molto poi sentire il loro parere su questo modello di scuola che propone molte rotture degli schemi. Ecco, quindi il tema è questo. Allora io, più che descrivere Senza Zaino in modo organico, magari poi possiamo rimandare a sito o ad altro, cercherò proprio di mostrare come questo modo di scuola, questo modello di scuola, rompe molti degli schemi della scuola tradizionale, così molto tra virgolette. Dunque, come vedete, sono partita dalla filastrocca dei colori, certamente in un convegno dedicato a Rodari. Era importante cercare un collegamento anche proprio con qualcosa di suo. La filastrocca dei colori perché? Perché dentro ho ritrovato molte assonanze con il nostro modo di immaginare la scuola e di ridare cittadinanza soprattutto al corpo, i sensi, quindi mi richiamo anche a quello che è stato detto prima, e quindi a tutto quello che è il mondo, ecco, colorato di Senza Zaino. Perché Senza Zaino colpisce innanzitutto perché è una scuola molto colorata, in cui il colore ha una funzione fondamentale. Quindi ho scelto questo filo conduttore. E infatti vedrete le immagini di scuole molto colorate. Quindi i colori delle pareti, degli oggetti, ma anche dei sensi, delle diverse intelligenze, di cui ci parla ad esempio Gardner, ma anche del cuore, delle emozioni, della terra, della comunità, della vita. Quindi mi piaceva molto questa idea del colore per avviare il nostro discorso. Per chi non lo conosce, Senza Zaino nasce in Toscana, quindi voi ce l'avete qui. È singolare che sia io, una non toscana, a parlare di Senza Zaino, perché ormai sta diventando un'esperienza nazionale, si sta diffondendo a livello nazionale e abbiamo molte scuole in lista di attesa. Adesso semmai abbiamo il problema di portarla avanti, di implementarlo. Le risorse sono quelle che sono. Il coordinatore nazionale è di Lucca, come vedete Marco Orsi, e ad oggi abbiamo, dobbiamo rifare un po' il censimento, ma abbiamo oltre 50 istituti con più di 80 scuole coinvolte. Ieri si faceva un po' di conti, siamo sugli 8.000 ragazzini, forse anche di più. Quindi quando voi toscani adesso pensate Senza Zaino, dovete pensarlo non più come rete delle scuole toscane, ma come rete nazionale. E io penso che questo per la Toscana sia un bel, come dire, un bel movimento, no? Essere l'origine di questo movimento di scuole. Togliere lo zaino è il primo gesto, senza zaino realmente, perché la prima cosa che parte è lo zaino, questo peso, no? Questo simbolo di una scuola pesante, tanto che adesso i ragazzini vanno a scuola col trolley, con la valigia, con le rotelle per cercare di portarsi dietro il carico. Ma non è solo un gesto simbolico, fisico, è anche un gesto simbolico. I ragazzini non si portano più avanti e dietro il materiale perché ce l'hanno a scuola, semplicemente in classe trovano tutto quello che serve loro per lavorare, dai colori in poi. L'approccio, vado molto veloce, l'approccio globale al curriculum, in sostanza, cosa vuol dire? Vuol dire che il curriculum non si identifica con le materie e le discipline, la scuola dei saperi, ma è curriculum tutto quello che attraverso i sensi, quindi non solo con la testa, ma gli occhi, il cuore, le emozioni, il bambino, lo studente, il ragazzo vive quando va a scuola. È curriculum l'atrio, è curriculum lo spazio, è curriculum il clima relazionale fra i docenti, è il curriculum l'arredo, è curriculum il colore, i suoni, tutto quello che fa, costituisce l'esperienza scolastica di un allievo, piccolo o grande che sia. Allora tutto deve essere intenzionalmente scelto e curato, perché il curriculum implicito incide molto più del curriculum esplicito, proprio perché non è attenzionato e vigilato, incide moltissimo. Pensate quanto è importante il clima relazionale che si vive all'interno di una scuola. I nostri tre valori sono la responsabilità, la comunità e l'ospitalità. Sono i tre valori senza i quali non abbiamo senza zaino, sui quali non ci sono sconti possibili. La scuola deve essere il luogo in cui i bambini, i ragazzi diventano autonomi. Senza una vera autonomia vissuta e agita non si diventa responsabili. La scuola comunità, la scuola ospitale. E allora partiamo dal cuore dell'esperienza scolastica, l'aula. Quando dico aula parto dai 3 ai 18. Senza zaino nasce come scuola primaria, ma sta contagiando moltissimo la scuola dell'infanzia e viva Dio adesso anche la scuola media. Non c'è una ricetta, non è un modello di scuola rigido, codificato, è sempre un cantiere aperto. Fermi restando i nostri valori, noi ci rifacciamo alla più grande tradizione pedagogica, infatti senza zaino è una scuola che rompe gli schemi, ma lo fa richiamandosi a Maria Montessori, a Freinet, a Dewey e accoglie i risultati delle più recenti ricerche da Gardner alle neuroscienze. Prima parlavi del modello dell'artigiano che noi assolutamente abbiamo sposato, perché il far vedere, il porsi come modello è molto significativo dal punto di vista dell'apprendimento, perché appunto i neuroni specchio ci dicono proprio che noi interagiamo con la realtà e apprendiamo dalla realtà quando siamo impegnati in una realtà concreta, in una dimensione concreta. Allora l'aula, adesso partiamo dalle immagini, quindi vi invito a guardare quest'aula e una classe come ce ne sono tante, non ci dice dov'è, è molto, come dire, anonima. Prevale quel verdino ospedale, che io chiamo così, perché è proprio un non colore che nulla dice. Penso che molti potranno riconoscere anche le classi che abbiamo frequentato noi quando eravamo studenti, ma insomma, in maniera più o meno funzionale, molte di queste classi stanno ancora in giro. Leggiamo l'immagine, appunto, è un ambiente anonimo che nulla ci dice di chi in quelle quattro pareti vive molte delle sue ore. È un ambiente predisposto all'ascolto, c'è una cattedra e c'è appunto un assetto. E adesso guardiamo alcune immagini di classi senza zaino. Come vediamo c'è un cambiamento radicale, innanzitutto il colore, appunto questo elemento che volevo mettere in evidenza, ma credo che se avessimo adesso il tempo di parlare potremmo dirci molte altre cose. Intanto vediamo che i ragazzini lavorano intorno ai tavoli. Vediamo che ci sono moltissimi strumenti didattici. Vediamo un insegnante che lavora al tavolo, non ha la cattedra, da cui eroga la stessa lezione a tutti nello stesso modo, nello stesso momento, ma c'è un lavoro assolutamente differenziato. Vediamo sullo sfondo pareti non solo colorate, ma molto attrezzate, con molta cura, perché l'ambiente aula è un ambiente di lavoro e in quanto tale deve essere accuratamente organizzato. Questa è una classe senza zaino. Come vedete, grandi tavoli, dove colori, dove tutto è assolutamente studiato, organizzato. Le palline sotto le sedie sono un po' il nostro simbolo, ma hanno una funzione specifica: eliminare quel fastidiosissimo rumore che fanno le sedie quando si strofinano sul pavimento. Quindi l'ergonomia, la logistica, l'organizzazione sono tutti aspetti che vengono curati moltissimo. E qui vedete una classe. Questa è una prima di Taranto, quindi non sto parlando di zone del paese dove le risorse, ma guardate la cura con cui l'ambiente è veramente accogliente. Ci sono anche qui molti strumenti, perché senza zaino utilizza gli strumenti come proprio dimensione strutturale dell'attività. Gli strumenti, le mani, la dimensione concreta, perché il sapere non passa da testa a testa. Questo è un modello che proprio ci dobbiamo togliere. Non funziona così. Noi apprendiamo quando possiamo sporcarci le mani. Quindi la cura, le piante, quando si può, si tengono anche degli animaletti, dei pesci, perché è la vita che i bambini vivono. Non è, la scuola non è un acquario, non è un far finta di. La scuola è vita. Pensate a quante ore, quanti anni della vostra vita passate nelle aule scolastiche. Devono essere un ambiente in cui si sta bene, e anche la dimensione estetica è fondamentale, perché l'educazione al bello, al gusto estetico, nasce da quello che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, non in altro modo. Se quello che vediamo è squallido, è sciatto, noi comunichiamo squallore, sciatteria. Quindi grande cura, grande attenzione. Questa è la trasformazione dell'aula. La stessa aula che diventa un altro spazio. Vi segnalo che ci sono tanti angoli, tra cui l'agorà. L'agorà è il luogo della conversazione, della lettura e del relax, perché il corpo, se ha cittadinanza, deve avere degli spazi in cui poter cambiare posizione, rilassarsi un attimo, leggere, cercare un attimo di intimità. Pensate a quanto deve essere stressante per i bimbi dai 3 ai 18, 19, essere costantemente sotto l'occhio del docente, dell'insegnante, di un adulto che in ogni momento ti dice quello che devi fare, come lo devi fare, quando lo devi fare. Questo crea una dimensione di maggiore benessere. Ed eccoli qua gli schemi che noi cerchiamo di rompere. Vedete, la scuola tradizionale, io ovviamente ho creato delle dicotomie molto forti per poterci ragionare sopra. Non tutta la scuola è quella, però molto sicuramente c'è. Quindi gli schemi quali sono della scuola? Le regole, la disciplina, che crea comunque una situazione di dipendenza, di passività. I ragazzi, i bambini non hanno nulla che possono scegliere, che possono decidere di fare in un certo modo piuttosto che in un altro. È l'adulto che progetta, programma, decide tutto quello che va fatto. Ovviamente è la scuola che funziona in questo modo. L'uniformità degli interventi, la frammentazione e l'individualismo, che sono, ahimè, delle dimensioni molto difficili da superare, soprattutto nella scuola media e superiore, dove su ogni classe abbiamo 7, 8, 9 docenti con porzioni di orario a volte anche di 2 ore a settimana. Quindi un curriculum che di per sé è frammentato proprio perché sono tanti i docenti che insegnano sulle stesse classi, quindi ricomporre questa frammentazione strutturale è veramente un'operazione molto complicata. Quali sono, diciamo, le dimensioni verso le quali noi andiamo? Sono appunto quelle che ho indicato nella colonna di destra, senza la pretesa di affermare che senza zaino è il modello di scuola sul quale bisogna convergere. Per carità, è un cantiere aperto, è un'esperienza che funziona, perché poi vediamo i risultati, e che quindi cerchiamo di descrivere semplicemente per dire che ci stiamo provando a rompere questi schemi, e devo dire comunque che i risultati sono molto interessanti. Allora adesso molto rapidamente farò vedere proprio alcune, perché non ce la faccio a far vedere tutto, di come attraverso piccole buone pratiche esemplifico appunto alcune di queste rotture di schemi. Il discorso delle regole, si dice sempre i ragazzi non sono scolarizzati, i bambini non sono scolarizzati, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che sono incapaci, secondo noi adulti, di stare alle regole. Ma quali regole? Ovviamente quelle che pensiamo noi. Quali sono le regole? Qual è il nostro studente ideale? Quello che non parla, quello che non si muove, quello che sta buono. Il voto di comportamento, no? Come se fosse scisso dall'apprendimento, mentre noi cerchiamo di condividere con i bambini regole e procedure, perché solo se le fanno proprie, chiaramente le agiscono, non le rispettano, perché il rispetto è qualcosa di estrinseco, sono obbediente, sono bravo. E appunto noi abbiamo, attraverso una serie di attività, individuiamo delle procedure che poi vanno da sé, cioè poi la vita di classe si organizza in maniera autonoma, perché una volta che sono condivise, i ragazzi semplicemente le vivono, le agiscono, e diventa, la vita di scuola diventa di loro proprietà, sono attivi, sono protagonisti. Quindi molte procedure vengono individuate e affisse, appunto, messe in mostra. La turnazione, per esempio, dei tavoli, ogni tavolo ha un colore, la chiave mi indica il tavolo da cui comincio a fare la fila, ad uscire, a prendere le cose. Perché? Perché non si crei disordine, perché tutti sappiano quello che devono fare secondo procedure condivise, ma anche per prendere i libri in testa, in prestito, o per fare la divisione delle sillabe. È un gioco, ma diventa importante. Il bagno, andare al bagno, questo è uno degli elementi che quando noi diciamo come facciamo noi, gli insegnanti si scandalizzano. Dai 3 anni in poi i bambini non chiedono di andare al bagno, semplicemente perché ci vanno da soli, c'è il semaforo. Quando il bagno è occupato metto il segnale sul rosso, quando il bagno è libero lo rimetto sul verde. Ah, ma poi, oddio, andrebbero sempre in giro, no? Obiezione degli insegnanti, soprattutto nella scuola media. Oddio, ma poi questi chi li tiene in classe? Scarsa fiducia nei ragazzi. Può capitare il primo giorno, ma al terzo i ragazzi, i bambini, hanno assolutamente la capacità di autoregolarsi. Se non li mettiamo in condizioni di essere autonomi, chiaramente non lo diventeranno mai. Dipendenza, autonomia, questa è un'altra dicotomia che noi cerchiamo di rompere. Debbono poter agire l'autonomia, avere degli spazi di autonomia. Quando tutto è regolato, ci sono tante attività che i ragazzi possono fare da soli, attività organizzate, per le quali sono stati predisposti materiali di cui loro conoscono l'uso. Non ci sono momenti morti, ognuno sa sempre quello che può e deve fare. Quindi ci sono delle attività che vanno completate, lo trova in un angolo, quando è finito va lì e vede che cosa c'è da fare. È un po' come una vita familiare, in cui ognuno svolge il suo ruolo, fa le sue attività senza aspettare sempre che sia un adulto che lo dirija. Il planning è fondamentale, la partecipazione. Perché? Perché qui i bambini anche dell'infanzia, infatti poi ho messo un planning dell'infanzia, sanno durante la settimana, durante la giornata, sono informati, lo hanno visto insieme all'insegnante, quali sono le attività, vedete i post-it, i disegnini, quindi è tutto molto partecipato. E credo che sia una cosa importante informare gli studenti, io penso anche a quelli delle superiori, che cosa faremo durante l'anno, durante il mese, durante la settimana, che senso ha questo nostro viaggiare insieme? Quindi informare, coinvolgere, perché no, progettare insieme delle cose è veramente un modo per mettere i bambini e gli studenti al centro della scena educativa. Quindi qua si tratta veramente di spostare il baricentro dall'insegnamento all'apprendimento, perché è quello il fuoco del nostro lavoro. Qui c'è un planning di scuola dell'infanzia, vedete, anche lì i bimbi sanno che il martedì c'è la palestra, devono andare con la tutina, il giovedì c'è l'inglese, devono portare qualcosa, assolutamente informati. Questa poi è un'altra importante, qui è un po' il cuore di Senza Zaino, la rottura dell'uniformità della lezione, dell'intervento. Non sempre l'insegnante spiega a tutti la stessa cosa, ma spesso lavora ai tavoli. E lavorando al tavolo che cosa succede? Succede che gli altri tavoli svolgono in autonomia attività che ovviamente sanno svolgere perché hanno già visto come si fa, in totale autonomia, lavorando a coppie, individualmente, piccolo gruppo, grande gruppo, mentre l'insegnante, vedete, ha altri tavoli a fare delle attività nuove. Non è lo stesso che spiegare a tutti la stessa lezione e avere l'insegnante al tavolo con me, che in tempo reale mi racconta qualcosa di nuovo e quindi intervengo lì. Nessuno veramente resta indietro. E questo è un pannello di rotazione. Siccome questa è una cosa un po' difficile da comunicare, invece vedendo proprio l'immagine dell'organizzazione è evidente come nell'arco di una unità di tempo l'insegnante completa con due attività il giro dei quattro tavoli. Ecco poi il capitolo delle emozioni, che sono in genere escluse dalla sfera scolastica, le emozioni intese proprio come stato di benessere del proprio corpo. È difficile che a scuola ci chieda come stai oggi. Noi invece cominciamo la giornata chiedendoci come stai. Questa è una prima classe, ma già dalla scuola dell'infanzia i bimbi hanno la propria coccarda e mettono la coccardina sotto lo stato d'animo della giornata. In genere i primi giorni qualcuno è triste. Perché? Perché sa che poi la maestra gli va vicino e gli chiede: Francesco, ma che cosa ti è successo oggi? Perché sei triste? E Francesco racconta. Vedete, il poter dare un nome alle proprie emozioni, riconoscerle, è veramente importante. Certamente nella scuola media non useremo più questo tipo di strumento. Avremo un diario personale, un diario di bordo, avremo qualche altra cosa. Ma è importante dare spazio alle emozioni. E infine, nella progettazione didattica, un esempio di buona pratica, come vincere e superare questo curriculum frammentato in cui ognuno mette qualcosa, e ognuno mette qualcosa, arriviamo allo zaino, trolle, no? Un quaderno, due quaderni, 10 quaderni, 5 libri. Non è così che si costruisce un sapere significativo. Allora noi rovesciamo la piramide della progettazione. Voi pensate a quanto tempo trascorrono gli insegnanti a progettare, ma a progettare cosa? Attività, contenuti, a mettersi d'accordo sui traguardi, le competenze, la certificazione delle competenze, cioè tutto quello che è in uscita. Ma la condivisione non deve essere solo sulla, come dire, dimensione terminale del processo. La condivisione deve essere durante, altrimenti la unitarietà noi non la possiamo mai, non dico conseguire, ma nemmeno immaginare, perché sugli obiettivi e sulle competenze possiamo ben condividere, abbiamo le indicazioni, il profilo è quello, ma non è sul cosa che ci dobbiamo misurare, è sul come arriviamo a quei traguardi, a quegli obiettivi. Allora noi rovesciamo la piramide della progettazione, quindi non dalle indicazioni, competenze, conoscenze, fino ad arrivare alla soglia dell'aula, perché poi dentro l'aula ognuno lavora secondo le sue visioni, per carità, è giusto, ma la condivisione invece è proprio dentro l'aula che ci deve essere, è sulle attività. Quindi noi partiamo proprio dalle attività. Ovviamente gli altri livelli di progettazione sono importanti, ma non c'è una logica a cascata deduttiva, ma una logica di tipo rovesciato, induttivo. Perché? Perché le attività sono quelle sulle quali si gioca la qualità del nostro lavoro. Io posso fare la più splendida progettazione, un posto magnifico, abbiamo dei posti che sono diventati dei manuali, ma non è lì che mi gioco la qualità del lavoro, è quello, la qualità me la gioco sul come lavoro, ed è lì la vera differenza. Vado via rapidamente. La comunità, e qui come luogo simbolo della comunità ho scelto l'aula docenti, che spesso non c'è, o se c'è un luogo in cui ci incrociamo con l'orologio alla mano per dirci buongiorno, appoggiare il registro, eccetera. La comunità invece la si costruisce anche a livello di colleghi quando c'è innanzitutto un luogo fisico nel quale ci vediamo, lavoriamo. Questa l'abbiamo appena inaugurata, è ancora vuota, ma già ci comunica un senso di intimità, di calore, con il planning alla parete. Quello è il planning annuale di scuola, scuola dell'infanzia, in cui ci sono tutte le attività che la scuola ha progettato, e è uno strumento molto importante. Contro appunto l'individualismo. Questa immagine ci comunica senz'altro un senso poi di comunità, di calore. La vera rivoluzione, chiudo, di senza zaino è una rivoluzione, come vedete, molto vecchia. La centralità del bambino, che noi ritroviamo in tutti i programmi, ritroviamo in tutti i documenti ufficiali, in tutti i POF. Però poi questa centralità, se non si materializza in azioni concrete, rimane uno slogan. Noi cerchiamo, ci sforziamo, ci crediamo, vediamo i risultati, pian piano ogni giorno, di fare della centralità del bambino, ma non solo del bambino, della persona, veramente l'obiettivo fondamentale, cercando però di dare a questo obiettivo delle gambe, delle realizzazioni attraverso azioni mirate. E chiudo con la scuola dei grandi, quindi apro e chiudo con Gianni Rodari, questa è una delle sue filastrocche che riguarda noi, che è stata scritta molti anni fa, ma credo sia ancora molto attuale. Leggiamola da soli e vi ringrazio.